Dottor Manzari, benvenuto alla Radio Vaticana.
Grazie.
In un mondo globalizzato in cui si pensava appena qualche anno fa che si potesse realizzare una società mondiale fatta di soggetti che parlavano alla pari, invece sembra si stia ricreando un mondo a blocchi. Da una parte gli Stati Uniti, il blocco asiatico con la Cina preponderante, e l'Europa che insomma deve un po' trovare una sua dimensione ancora.
La mia opinione è che la discriminante che ha determinato molte dinamiche in paesi e blocchi preesistenti e poi naturalmente che si sono riaperti è stata e continua ad essere la presenza di una classe dirigente a livello politico e anche naturalmente imprenditoriale capace di ben identificare quelli che sono gli interessi dei paesi, dei singoli paesi, e naturalmente anche di perseguirli in maniera abbastanza chiara, abbastanza netta, anche per la comunità internazionale. Questo ha consentito a molti paesi di emergere, ad altri invece di rimanere più indietro, e naturalmente quello cui stiamo assistendo è il fenomeno per il quale i paesi che avevano sostanzialmente un apparato di governo e di potere già stabile, ma soprattutto in grado di formare delle nuove leve anche con anche più o meno rispondenti alle esigenze di un nuovo mondo globalizzato, sono quelle che stanno riaggregando determinati blocchi industriali e commerciali. L'Europa naturalmente in questo processo è più in ritardo perché non ha una tradizione di unitarietà come poteva avere l'Unione Sovietica, in cui la Russia giocava un ruolo egemonico. Lo stesso dicasi per la Cina, gli Stati Uniti evidentemente. L'Europa invece è ancora in una fase di lenta e graduale aggregazione, se vogliamo ritardato ulteriormente dal fatto che queste sfide hanno messo a nudo l'incapacità dell'Europa di trovare dei punti comuni, ma soprattutto le sollecitazioni commerciali e industriali che provengono dall'Estremo Oriente hanno fatto in modo che ogni paese, soprattutto i grandi paesi industriali dell'Europa, reagissero o si interfacciassero direttamente e separatamente con questi grandi blocchi, creando poi le situazioni che stiamo vivendo.
È veramente un'unione, chiaramente parliamo dell'Europa, o è una serie di stati che vanno dietro ai leader? In questo momento Germania, la Francia emergente in questo momento con Macron.
È evidente che l'Europa non sta riuscendo a trovare una sua unitarietà, innanzitutto dal punto di vista politico. Vorrei ricordare naturalmente che la Germania è una potenza economica indiscussa, ma politicamente e a livello internazionale ha sempre solo curato il suo orticello di paesi ad essa confinanti, non ha mai avuto una visione più ampia e non l'ha potuta avere storicamente nel dopoguerra, mentre la Francia, che invece ha nel suo DNA evidentemente anche postcoloniale invece una propensione internazionale globale, ha mostrato proprio quella carenza di classe dirigente che se vogliamo vediamo anche in Italia, ma naturalmente in uno Stato che è la quarta o quinta potenza atomica per armamenti nel mondo, ciò ha un impatto molto significativo.
Ecco, un'Europa che non riesce a risolvere quello che è attualmente il problema principale, l'immigrazione, la distribuzione degli immigrati e l'incapacità di agire di comune accordo in Mediterraneo.
L'immigrazione è stato ed esclusivamente il tema che ha scoperto le problematiche tra gli stati europei. Non è l'immigrazione in sé il problema, ma è una mancanza di spirito solidaristico tra i paesi dell'Unione, i 28 paesi dell'Unione. dell'Unione. Questo è evidente perché soprattutto i paesi dell'Europa centrale ed orientale non hanno vissuto, se vogliamo, lo spirito con il quale l'Unione è stata creata e quindi vivono questa unione politica in maniera abbastanza insofferente, cercando di evitare di ritornare a delle cessioni di sovranità più o meno marcate. E quindi questo crea naturalmente una difficoltà a trovare dei momenti di solidarietà anche di fronte a fenomeni epocali come quelli che stiamo vivendo. È evidente che l'Italia merita e necessita del supporto dell'Europa, però mi faccia anche dire che su 8.000 comuni italiani solo 2.800 hanno aderito ai piani di ripartizione. Questo significa che noi abbiamo tutto il diritto di chiedere all'Europa di fare la sua parte, ma abbiamo anche il dovere, diciamo, di farlo internamente all'Italia anche noi.
Ecco, è corretta la strada del provare a cercare accordi con la Libia?
Credo innanzitutto che problemi così ampi vanno affrontati con una doppia strategia: la strategia dell'emergenza, cioè risolvere o comunque tamponare l'emergenza, e invece creare le basi per una soluzione a medio lungo termine. È evidente che la strategia dell'emergenza è una strategia che ci deve portare a un approccio il più possibile soft in Libia, laddove naturalmente questo non è di facile implementazione, ma direi in tutta l'Africa sahariana e subsahariana, perché questo è effettivamente il problema. E dall'altra parte però l'Europa deve fare la sua parte in Africa, soprattutto agevolando il sistema degli scambi, a mio avviso soprattutto i prodotti agricoli provenienti da quelle aree. E questo naturalmente implica un processo di transizione, anche di gestione delle politiche agricole in Europa, per non evidentemente avere degli impatti troppo pesanti o comunque in qualche maniera moderati nel tempo, ma è inevitabile che se noi continuiamo a pensare di avere una politica agraria protezionistica non aiutiamo di fatto lo sviluppo africano.
È più importante, ecco, creare sviluppo direttamente sul territorio africano o mettere in moto la macchina diplomatica per evitare le destabilizzazioni politiche che spesso sfociano in guerre in Africa?
Certo, che le destabilizzazioni sono il frutto della mancanza di benessere e della quindi è evidente che l'azione diplomatica fa parte di quella strategia dell'emergenza di cui a mio avviso si parlava prima, ma nel medio lungo periodo noi dobbiamo porre quelle popolazioni in grado assicurarsi il benessere, e quindi naturalmente tutta una serie di tensioni vengono meno. Dobbiamo essere tuttavia consapevoli che, essendo questi paesi delle costruzioni soprattutto a livello territoriale molto spesso di derivazione coloniale, hanno una struttura tribale che molto spesso è trasversale rispetto ai confini amministrativi di questi paesi. È evidente quindi che la gestione di questi equilibri è molto complessa, e mi permetto di dire che un'Europa abituata ad avere dei paesi monoetnici e sostanzialmente monoconfessionali, a parte le recenti ondate migratorie, è chiaro che non riesce neanche a comprendere profondamente le difficoltà di quei leader che, pur volendolo, e non ce ne sono molti, vorrebbero gestire e vorrebbero governare in maniera corretta ed equilibrata i rispettivi paesi.
Direttore Manzari, valichiamo l'oceano, andiamo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti di Trump sono un interlocutore affidabile?
Sicuramente gli Stati Uniti sono un interlocutore affidabile, perché anche in un momento così controverso come quello che sta vivendo la politica americana, la vita politica americana, noi vediamo che tutte le forze diciamo democratiche, pur non diciamo rispondenti al presidente Trump e alla sua, diciamo, al suo staff, alla sua corrente politica, possono tranquillamente esprimersi a livello sia internamente che a livello internazionale. Quindi questo fa naturalmente dell'America sempre il grande interlocutore, per noi il grande riferimento. Ma è evidente che gli Stati Uniti stanno attraversando un momento di ripensamento globale del proprio ruolo nel mondo e probabilmente anche del proprio modello di convivenza sociale all'interno dei propri confini. Non a caso il ruolo degli Stati Uniti nell'America Latina è un ruolo molto inferiore rispetto a quello che ci si potrebbe attendere e che probabilmente sarebbe anche diciamo auspicabile.
E questo lo dice lungo in un momento come quello attuale, in cui soprattutto la crisi venezuelana ha bisogno di qualcuno o di qualcosa, insomma, che la risolva, soprattutto dal punto di vista umanitario.
Beh sì, diciamo che le forme di governo di questi paesi, al contrario di quello che dicevamo prima, non possono fare affidamento su un apparato, ma sull'uomo solo al comando. E quando c'è l'uomo solo al comando, bisogna sperare che sia un uomo diciamo illuminato con tutte le sue, naturalmente, con tutti i suoi limiti, con le sue diciamo capacità di fare bene per il paese che anche di commettere degli errori.
Ecco, Stati Uniti che sono protagonisti in quella che è un'altra crisi che preoccupa soprattutto Israele, che è quella con l'Iran.
Sì, diciamo, io diciamo conosco abbastanza l'Iran per poter dire che io non ho l'impressione che l'Iran sia questa grande minaccia, nel senso che l'Iran è un paese che possibilmente in questo momento sta dando stabilità al Medio Oriente, non è fonte di...
Dal punto di vista nucleare è forse più pericolosa in questo momento la Corea del Nord che non l'Iran?
Diciamo che l'Iran, sicuramente sì, l'Iran ha intrapreso un percorso di questo tipo essenzialmente per motivi di deterrenza. Consideriamo che l'Iran ha delle risorse di petrolio e di gas tali da, in qualche maniera, non dico giustificare, ma insomma da ritenere opportuna una strategia anche di autodifesa. Ma chi conosce l'Iran sa che la popolazione iraniana, provata profondissimamente dagli anni della guerra con l'Iraq, è una popolazione ormai assolutamente avulsa da qualsiasi diciamo sentimento bellico, se vogliamo, o comunque di conflitto, anche nei confronti dello Stato di Israele. Non ho mai trovato in Iran nessuna forma di diciamo contrapposizione a Israele. Naturalmente diciamo l'esperienza di Ahmadinejad come presidente della Repubblica Islamica è stata un'esperienza, mi permetto di dire, pessima, che ha danneggiato moltissimo il popolo iraniano, perché le sanzioni economiche che sono seguite alle farneticanti dichiarazioni del presidente Ahmadinejad all'Assemblea Generale dell'ONU hanno imposto dei sacrifici che la popolazione non ha più accettato. Stanno soffrendo molto, soprattutto dal 2012 in poi, quando c'è stato un ulteriore diciamo inasprimento delle sanzioni, e questo a mio avviso ha comportato anche un certo allontanamento della base del popolo iraniano, almeno da una parte della sua classe dirigente, cosa che non era così evidente prima. Però non c'è dubbio che il popolo iraniano è stato provato moltissimo dalla guerra con l'Iraq diciamo le sanzioni post Ahmadinejad hanno messo a durissima prova la resistenza e proprio il consenso al regime da parte del popolo.
Stati Uniti e Russia sono i principali protagonisti in questo momento, in quella che è la crisi più spaventosa, più dolorosa, che è quella siriana?
Il ruolo degli Stati Uniti, o meglio degli alleati degli Stati Uniti nell'area, non è sempre un ruolo chiarissimo. L'Arabia Saudita evidentemente ha avuto almeno un ruolo di diciamo così supporto allo Stato Islamico dell'ISIS abbastanza evidente, così come diciamo gli equilibrismi di Erdogan non hanno certamente favorito una soluzione pacifica del conflitto. Quindi e la Siria, come la ex Jugoslavia, naturalmente rappresenta un po' quel ventre molle del Medio Oriente, dove un regime non sufficientemente capace, non sufficientemente forte, ha lasciato evidentemente spazio a che i conflitti regionali, le contrapposizioni regionali prendessero corpo. E quindi la guerra per procura che si sta tenendo, speriamo si concluda più presto, in quell'area, è una guerra che ha molte motivazioni, che ha poi aggregato molte motivazioni, tra le altre l'interesse di tutte le potenze regionali a impedire, a mio avviso, un rientro dell'Iran nel sistema degli scambi commerciali a livello internazionale.
Ecco, stiamo così volando sul mondo e in conclusione ci manca la Cina. Che cos'è la Cina oggi in questo mondo?
È un paese che ha delle straordinarie capacità di policy, ha una classe dirigente molto preparata, naturalmente una spinta della sua giovane popolazione molto robusta, molto forte, ma io penso che abbia anche un interesse a avere delle relazioni direi serene, direi molto cordiali, se vogliamo, con i paesi. Io non vedo, nonostante ormai la Cina sia lo spender più importante al mondo in armamenti, credo che questo faccia parte naturalmente del ruolo che essa vorrà e andrà ad assumere, ma ho l'impressione che la Cina sia un paese che abbia voglia di acquisire una leadership moderata a livello internazionale.
La piccola Italia in questo mondo è un po' il vaso di coccio insieme ai vasi di ferro?
No, l'Italia è un paese che viene sempre visto con grande senso di amicizia in tutti i contesti, perché l'Italia è un paese di imprenditori, è un paese di grandi lavoratori, è un popolo che sa fare qualsiasi cosa e non ha un approccio direi né imperiale o imperialista né di mordi e fuggi generalmente, quindi molto spesso si guarda l'Italia come un partner per il dialogo anche con il resto del mondo, anche da parte di paesi che generalmente vengono isolati da tutto il resto della comunità internazionale.